Di tutti gli amori del passato, solo tu sei rimasto. Lo dico in un soffio sottovoce, lo gridano i miei occhi incastonati dentro i tuoi. Una mano la tengo appoggiata sul tuo cuore, lì dove è sempre stata. Mattia, mio figlio, dorme nella stanza accanto e io e Luca siamo in piedi, al centro di questa notte rischiarata dalla luce fioca dei lampioni. Filtra attraverso la tenda, proiettando sul pavimento piccole schegge di noi. Noi che siamo ancora qui, di nuovo qui, semplicemente e perdutamente noi. Dopo tante primavere e altrettanti inverni siamo qui, insieme. Quella vertigine che provavo accanto a lui, quella magia di fronte alla quale tutto scompariva, i contorni sfumavano, nemmeno il tempo è stato capace di trascinarsela via. Era l'estate 2007. Avevo appena compiuto 25 anni e da poco ero tornata ad abitare a casa dei miei genitori, con la coda tra le gambe. 8 mesi prima avevo lasciato un posto di lavoro sicuro, a tempo indeterminato e una buona retribuzione per inseguire quello che credevo essere l'amore della mia vita. Emanuele lo avevo conosciuto nelle Marche, durante le vacanze estive dell'anno precedente. Tra noi era divampata immediatamente la passione e da subito avevamo iniziato a progettare il nostro futuro insieme. Quando mi propose di trasferirmi da lui, non ci pensai due volte a licenziarmi, ignorando naturalmente i rimproveri dei miei genitori che non si davano pace per quella che ai loro occhi era a tutti gli effetti solo una vera pazzia. Io, al contrario, la ritenevo una meravigliosa opportunità. Il lavoro in fabbrica ormai mi dava la nausea. Ero giovane e avrei trovato sicuramente un altro impiego, magari persino migliore. Lasciavo le nebbie della pianura padana per una regione ricca di bellezza affacciata sul mare. Mi sarei svegliato ogni mattina con il sottofondo lontano delle onde. Che cosa volere di più? Detto così, tutto appariva perfetto, ma poi la realtà difficilmente lo è. La convivenza si rivelò disastrosa, il nostro amore troppo fragile e immaturo, assolutamente incapace di resistere alle intemperie della routine quotidiana. Al contrario delle mie previsioni, non riuscii a trovare una sola occupazione decente, solo lavoretti saltuari, mal pagati e per lo più senza uno straccio di contratto. I risparmi accumulati faticosamente si assottigliavano insieme al conto in banca sempre più in rosso. Al termine dell'ennesima discussione con Emanuele, chiamai piangendo i miei genitori che mi esortarono a fare i bagagli e tornare a casa. Il giorno dopo il mio fidanzato mi accompagnò alla stazione. Un bacio appena sfiorato sulle labbra sancì la fine del nostro rapporto e anche della mia breve fuga. Una volta fatto rientro a casa, la mia principale preoccupazione naturalmente fu quello di trovarmi un nuovo posto di lavoro. Trovai un impiego presso un call center e cercai di rimettere a posto i tasselli di una vita. Molto semplice, a dire il vero. Non ho mai inseguito grandi sogni o avuto chissà quali ambizioni. Riallacciai i rapporti con le amiche di un tempo, ne trovai delle nuove tra le colleghe di lavoro con cui mi intrattenevo davanti a un distributore di caffè durante le pause, tra una telefonata e l'altra. Un giorno accettai l'invito da parte di Lorenza e mi ritrovai un venerdì sera di fine giugno in un locale dove si ballava latinoamericano. Fu lì che incontrai per la prima volta Luca. Si avvicinò a me con sicurezza, mi prese la mano, mi portò in pista senza dire una sola parola. Io protestai dicendo che non ero capace di ballare quella musica e lui allora sorrise e mi sussurrò all'orecchio: «Devi solo lasciarti portare, fidati di me». Fu allora che la sentì, la vertigine, una vertigine che mi attraversò il corpo al suono della voce mentre con mia enorme sorpresa il corpo iniziava a muoversi sinuoso sulle note di una baciata. E all'improvviso mi sembrava di essere esattamente nel mio elemento naturale. Chiusi gli occhi e, immersa in quelle note, mi lasciai trascinare. Luca era un uomo di circa 40 anni e immagino che il suo fascino consistesse proprio in questo. Non era il solito ragazzo immaturo con cui avevo avuto a che fare fino a quel momento, ma un uomo dai gesti educati e dai modi galanti, elegante nel vestire, quel tanto misterioso da farti capitolare. Dimenticavo, era sposato e padre di 2 figli. Cosa cui all'inizio non diedi peso. Non desideravo una storia seria in quell'estate così incerta. Dovevo ancora riprendermi dal fallimento della mia precedente convivenza. Volevo solo divertirmi e liberarmi la mente dai continui rimbrotti dei miei genitori che ancora non mi perdonavano di aver sperperato la mia liquidazione e perso un ottimo lavoro. Luca, del resto, mise in chiaro da subito come stavano le cose. Il suo matrimonio era una roccaforte. Lui aveva bisogno dei suoi spazi e sua moglie, donna paziente e remissiva, era abbastanza intelligente da concederglieli, senza fare opposizione, pur di garantire una serenità a se stessa e alla famiglia. A volte gli capitava di vivere qualche avventura, ma mai nulla che potesse compromettere i suoi affetti. È talmente ridicolo, se ci penso oggi, credere che nel mettere le cose in chiaro da subito possa porci al riparo da tutte le possibili variabili di una storia appena nata. Come se ai sentimenti importasse qualcosa delle nostre patetiche ragioni. E infatti non servì a nulla. Tempo qualche mese ed eravamo follemente innamorati l'uno dell'altra, incapaci di resistere più di un giorno senza vederci, pronti a darci appuntamento in qualche angolo di strada anche solo giusto il tempo per respirare i nostri fiati e ritrovare l'ossigeno necessario per affrontare il mondo. Il telefono sempre incollato tra le mani, pronto a digitare un messaggio, a rispondere a una chiamata. A Natale già facevo i conti con la solitudine che conoscono bene le amanti. Guardavo dalla finestra le luminarie accese giù per le vie del centro e gli occhi mi si riempivano di lacrime. Mi sentivo in imbarazzo ad ammettere la natura della mia tristezza con le mie colleghe sposate, che certamente non avrebbero capito. E alla fine mi confidai con Lorenza, che viveva in piena libertà le sue storie e non era solita dispensare giudizi, soprattutto se non richiesti. Lo devo lasciare. Non riesco ad andare avanti così, le dissi un giorno in preda allo sconforto. Non ti illudere, non è facile lasciare un amore quando è all'apice della sua passione, mi rispose con tono di chi c'è già passato e conosce bene certe dinamiche. Aveva ragione. A ogni mio tentativo di allontanarmi, Luca mi riportava a sé. Ci voleva poco a convincermi del resto. Due parole sussurrate nel cuore della notte, una rosa recapitata sulla mia scrivania. E passarono così i mesi e i mesi che si trasformarono in anni e il nostro amore era sempre lì, saldo, appassionato, mentre io mi sentivo sempre più stanca e triste. Amici e parenti si sposavano. Andavo ai matrimoni, ai battesimi dei figli, assistivo al compiersi naturale delle loro vite, mentre la mia restava sempre al punto di partenza, senza prospettive, senza un traguardo all'orizzonte. E fu allora che Luca iniziò a nominare la parola divorzio, ad ammettere che questa possibilità esisteva dopo tutto. Ma quando la moglie venne a sapere della mia esistenza, me la ritrovai a strillare sotto casa. Per fortuna non c'erano i miei, altrimenti ci sarebbero rimasti male. Per loro sarebbe stata una delusione, una vergogna insopportabile sapere che da tempo frequentavo un uomo già impegnato. L'idea di una separazione venne quindi accantonata, in attesa di una reazione meno violenta da parte della moglie, che si era rivelata disposta a difendere con le unghie e con i denti il suo matrimonio. Nel frattempo un altro elemento era entrato a far parte del nostro rapporto, la gelosia. E non una gelosia di quelle accettabili, di quelle che sempre accompagnano le storie in cui c'è una forte passione, una forte attrazione. No, Luca, non potendomi avere tutta per sé, iniziò ad avere paura di perdermi e a vedere potenziali rivali in ogni esemplare maschile che si trovasse per sua sfortuna a gravitare nelle mie vicinanze. Le telefonate, prima piacevoli, iniziarono a essere ossessive, come la pretesa assurda di sapere in qualsiasi momento dove mi trovassi e con chi, fino al divieto assoluto di uscire se non in sua presenza. Io lo assecondavo. E più lo assecondavo, più cresceva in lui la diffidenza, la certezza che prima o poi lo avrei rimpiazzato con un altro. Questo amore è diventato davvero tossico, mi dissero più volte le poche persone che sapevano la verità sulla mia relazione. Gli altri si limitavano a constatare il mio crescente malessere. Io negavo l'evidenza a me stessa. Io di quell'amore non avrei saputo farne a meno, anche se faceva male, anche se era ormai scivolato verso un abisso di sofferenza. Il fondo lo toccai un mattino di gennaio. Faceva molto freddo quel giorno, il cielo era grigio. Un altro anno era appena iniziato, mentre nulla era cambiato nella mia vita. Le strade erano ancora ghiacciate quando uscii per raggiungere il mio posto di lavoro. Il telefono iniziò a squillare mentre mi mettevo nel traffico della via principale. Mi maledissi perché dalla fretta mi ero dimenticata di infilarmi gli auricolari pronta a rispondere al primo squillo, a quella che certamente era una chiamata di Luca. Sapevo che se non avessi risposto mi sarei dovuta assorbire l'ennesima sfuriata e davvero non ne avevo le forze. Così, mentre tenevo saldamente il volante con una mano, con l'altra iniziai a frugare rabbiosamente dentro la borsa. Niente, trovavo tutto tranne quel maledetto telefono che mi stava rompendo i timpani con la suoneria a tono crescente. Distolsi per una frazione di secondo lo sguardo dalla strada per cercare meglio. Finalmente lo trovai. Riportai lo sguardo sulla carreggiata appena in tempo per vedermi finire addosso a un palo. Prima di perdere conoscenza, ricordo che le urla di Luca mi giunsero come una melodia lontana e confusa. Almeno sono riuscita a rispondere, pensai. In ospedale arrivarono tutti. Tutti, tranne lui, naturalmente. Arrivarono i miei genitori, Lorenza, altre colleghe a fine turno. Arrivò persino mio fratello appena rientrato dall'estero. Nei loro visi colsi una viva preoccupazione, persino esagerata, visto che in fondo mi era andata bene. Mi ero rotta un braccio e riportato un colpo di frusta al collo. Anche alla macchina era andata bene, qualche piccolo danno ma nulla di irreparabile. Cercai quindi di tranquillizzarli. Non hai sbandato per colpa del ghiaccio, ti hanno trovata con il telefono in mano e questa storia deve finire, mi disse Lorenza, scambiandosi uno sguardo d'intesa con Mauro, mio fratello. Solo in seguito seppi che la mia amica, ormai convinta che quella storia mi avrebbe portato alla rovina, aveva deciso di tradire le mie confidenze e confessare tutto a mio fratello. Fu lui a parlare con Luca, a dirgli di scomparire dalla mia esistenza. Quando rientrai a casa dopo alcuni giorni, ricevetti un mazzo di fiori accompagnati da una lunga lettera di addio. Il mio amante mi domandava perdono per il male che mi aveva procurato. Si era reso conto che il nostro amore era precipitato in una spirale di dannazione da cui dovevamo assolutamente sottrarci. Il dolore del corpo, l'annebbiamento confortante offerto dai farmaci, il riposo totale mi aiutarono a superare l'abbandono. E con mia sorpresa, dopo poco, mi sentii persino sollevata. Non mi pareva vero di essere ritornata libera di fare ciò che volevo, di potermi dimenticare del telefono, al contrario di passarci delle ore a chiacchierare con qualche amica senza il terrore che Luca, trovandolo occupato, mi facesse l'ennesima scenata di gelosia. Il padre di mio figlio, invece, lo conobbi alcuni mesi più tardi. Per lui non provai mai quella strana vertigine capace di attraversarmi il corpo come una scossa elettrica. Ma insieme stavamo bene, mi faceva sentire al sicuro tra le sue braccia, nutrivamo lo stesso desiderio di famiglia. E a mio padre diedi la gioia di portarmi all'altare. Appena un anno dopo nacque Mattia, una felicità assoluta. Il nostro matrimonio ne sopravvisse altri due, poi con grande serenità decidemmo di separarci. Volersi bene, soprattutto quando si è giovani, non basta. Non è giusto accontentarsi. E Luca? Di tanto in tanto mi arriva qualche pettegolezzo, qualche notizia strappata faticosamente dalle labbra cucite di Lorenza. Avevo saputo così che subito dopo la nostra separazione aveva ripreso a frequentare i soliti locali notturni e a intrecciare nuove relazioni. Alla fine il divorzio era arrivato, ma per decisione della moglie, forse ormai esasperata dai continui tradimenti. Poi ecco che ieri vedo comparire il suo nome sul display del telefonino. Dopo tanto ho risentito la sua voce, rauca e dolce allo stesso tempo. Anche lui negli anni ha racimolato qua e là qualche notizia sulla mia vita. Sapeva che anch'io mi ero separata e mi ha chiesto di vederci. Ho detto subito di sì. Nel mio cuore non è rimasta nemmeno l'ombra del rammarico e della rabbia che avevo provato all'inizio per come era finita la nostra relazione. Ed è così che ci ritroviamo qui, in questa notte rischiarata dalla luce fioca che penetra dai lampioni giù in strada, le nostre ombre proiettate sul pavimento come schegge, schegge di noi. Noi e il nostro amore che forse era destinato a non compiersi mai, pellegrino instancabile nei nostri cuori, incapace di vivere dentro ai giorni di una vita qualunque. Ma ora non mi importa. Non mi faccio domande, non cerco risposte. Accarezzo il volto di Luca, la barba appena cresciuta, la ruga sullo zigomo che prima non c'era. Bacio ogni centimetro del suo viso e ringrazio la vita per avermi fatto un dono che non a tutti riserva, quello di conoscere il mistero dell'amore vero, la vertigine.